Posso iniziare da ora, anche se non avete ancora questo schema che ho preparato. Perché ci serve non subito? È uno schema che riporta alcuni testi presi dalle fonti francescane. Sapete, le fonti francescane sono un volume che raccoglie i testi scritti sulla vita di Francesco d'Assisi, in parte raccolgono altre testimonianze di vita francescana, comprese quelle che riguardano Chiara d'Assisi. E il volume è sufficiente? Dovrei chiedere però una cortesia a Ringo, se... sì, tu sei Ringo, giusto? In realtà io ho preso gli scritti. Tu non hai il volume delle fonti da... Riusciresti a... Ci serve, grazie, perché mi sono accorto adesso, vedete, questo è lo stesso volume di colore, almeno non l'ultimo che è di colore rosso, questo è di colore blu, ma riporta solo gli scritti di Francesco. Perché appunto nelle fonti francescane, quel volume di cui vi dicevo, ma se sono cose note me lo dite, le avete già sentite immagino, vero? Tutte, sapete che anche c'è questo volume, solo degli scritti? No, allora questo può essere utile, nel senso che il mondo francescano si conosce attraverso la storia, attraverso le fonti, questo credo che ampiamente ne abbia discusso chi ha parlato prima di me la scorsa settimana. Il lavoro di uno storico, il lavoro di una ricerca di un certo tipo si ha attraverso dei testi, e questo anche per chi vuol conoscere appunto Francesco d'Assisi e il minoritismo. Io preferirei parlare, gli studiosi preferiscono parlare di minoritismo più che di francescanesimo, perché francescanesimo riguarderebbe solo ciò che riguarda Francesco, la sua vita e ovviamente chi ha interagito con lui, mentre minoritismo riguarda chi si è messo accanto a Francesco e insieme a Francesco ha dato vita all'ordine dei frati minori, che in realtà erano non un ordine ma un movimento che poi è diventato un ordine. Quindi il minoritismo è oltre Francesco, nel senso dopo Francesco, anche come storia arriva fino a oggi, e riguarda i frati minori, le suore francescane clarisse in particolare, e anche l'ordine francescano secolare, perché quello è il senso che ha voluto dare Francesco alla sua iniziativa, essere minori. Ma questo probabilmente ne ha parlato chi ha parlato lunedì. No, questo è utile nel senso che un modo di essere al tempo di Francesco cristiani era quello di stare accanto a chi non conta, per dire una categoria, ma meglio delle persone in carne ed ossa, i poveri, in particolare i lebbrosi. Ma per essere accanto ai lebbrosi non è utile semplicemente fare elemosina e arrivare a un certo punto con un cavallo e portare loro qualche aiuto. La scelta di Francesco è stata di vivere con loro almeno per una parte della sua vita, almeno in qualche modalità, e anche i minori, cioè i frati minori, in parte forse anche Chiara e le sorelle all'inizio, e anche certamente laici che già si occupavano dei lebbrosi anche prima di Francesco. Il minoritismo significa questo, una scelta ben concreta di essere cristiani in quel momento storico. Il perché minoritismo potrete chiederlo a me o qualcun altro, ma stasera non andiamo a parlare del minoritismo nel senso dei frati minori o il movimento in quanto tale. Il tema che vogliamo affrontare è quello di Francesco e i primi compagni. È interessante che abbiamo dato questo titolo per il fatto che Francesco, sicuramente lo conoscete, appunto dicevo, se non conoscete questo volume è altrettanto utile a conoscere il minoritismo, in particolare Francesco, perché c'è quello che ha scritto Francesco. C'è una differenza che non è né sottile e né inutile e neanche di testa. Francesco viene spesso raccontato, rappresentato da 800 anni come un ignorante che ha lasciato ai poveri i suoi averi, o meglio li ha ridati al padre, e ha fatto la sua vita appunto da sempliciotto. È così, perché Francesco in parte ha incarnato questa verità di sé, però anche è vero che se ci sono degli scritti vorrà dire che almeno leggere e scrivere sapeva. Questo non è un volume fatto dall'oggi al domani, ci sono voluti decenni per realizzarlo, però raccoglie scritti che sono stati fatti o di suo pugno o che lui ha dettato a chi poteva scrivere per lui. Quindi significa che se ha scritto di suo pugno, due documenti ci sono, significa che sapeva scrivere. Per scrivere devi saper leggere, ma scrivere significa scrivere in latino, cosa che nel 1200 non era comune a tutti. Non solo scrivere latino, proprio scrivere e leggere. Per cui, ecco, sapere che esiste anche questo volume, che io erroneamente ho preso invece di prendere da casa le fonti francescane, è utile proprio perché all'interno anche delle fonti che raccoglie altri testi ci sono anche gli scritti, ma qui ci sono gli scritti riportati in modo scientifico ancora di più, nel senso che c'è una parte in latino, la traduzione in italiano, alcune cose interessanti, ad esempio voi non lo vedete, ma questa è la cosiddetta cartula. Chi è stata ad Assisi sa che cos'è, o comunque può saperlo anche senza esserci stato, perché è esistente, esiste nella cappella delle reliquie ad Assisi, nella basilica inferiore, scendendo alcuni scalini, c'è questa pelle, diciamo, che è scritta da Francesco. Comunque, questo era per anche utilizzare il mio sbaglio a nostro favore sugli scritti. Ma dicevamo che il nostro tema è quello di Francesco e i suoi compagni. E a noi serve il testo delle fonti francescane, perché da lì ho preso questo foglio che avete anche voi. Bene. Che cosa inizio a leggere dalle fonti francescane che voi lì non avete? Uno dei tanti testi biografici di memorie sulla vita di Francesco che sono stati scritti, diciamo, in 100 anni, cioè dopo la sua morte sono state scritte molti testi sulla sua vita. Anche dopo 100 anni sono stati, se non scritti, almeno raccolti, presi e riproposti. Ad esempio, uno di questi testi è la Compilatio Assisensis, detta in latino, che vuol dire la compilazione di Assisi, cioè un testo che intorno al 1300 è stato realizzato da Assisi, per quello si chiama compilazione di Assisi, compilazione perché ha preso alcune memorie su Francesco e le ha raccolte. Era chiamata, poi se vado troppo nello specifico me lo dite, ma era chiamata anche leggenda perugina, perché il manoscritto, anche qui bisognerebbe magari spiegare un manoscritto, altre cose, ma le domande le lasciamo alla fine, chi vuole se le può scrivere, anzi chi vuole fare una domanda forse è meglio che la scriva, così evitiamo di fare delle domande troppo ampie, leggendole è più facile. Un manoscritto che raccoglie appunto a Perugia, che era Perugia, e per questo ha dato il nome, prima ancora che compilazione di Assisi, ma leggenda perugina. Ma al di là di questo, io vi leggo un testo preso da lì, perché ci fa capire che cosa significhi parlare dei compagni di Francesco. È un tema semplice, a dire il vero, i compagni di Francesco. Cosa vuol dire compagni? Vuol dire chi è stato accanto a lui. Ma la cosa non è così semplice come sembra, perché c'è stato accanto a Francesco qualcuno all'inizio della fondazione, diciamo così, dei frati minori, e qualcuno che è stato accanto a lui verso gli ultimi anni della sua vita, ma entrambi sono compagni di Francesco. Allora, vogliamo conoscere i primi compagni di Francesco? Sì, ma questi primi compagni hanno vissuto sempre accanto a lui? Hanno visto tutto di Francesco? No. Ci sono altri compagni che sono entrati, diciamo così, nell'ordine, nei minori, dopo gli inizi, ma che hanno fatto vita insieme al santo di Assisi e che possono aver visto cose altrettanto importanti e le hanno testimoniate, ma non sono slegati gli uni dagli altri. Questo spero di averlo introdotto, anche se in modo un po' magari così articolato. Leggo il testo per non perdermi. Il testo, per chi ha questo volume, ma anche quello precedente, è secondo il numero 1555. Le fonti francescane, voi non ce l'avete, hanno dei numeretti in grassetto nero che servono per andare a prendere esattamente un brano. Ed è intitolato così: Benedizione di Frate Bernardo. Il giorno in cui Madonna Jacopa preparò il dolce per il beato Francesco, era verso la morte, egli, il padre Francesco, si sovvenne di Bernardo e disse ai suoi compagni: «Questo dolce piacerebbe a frate Bernardo». Chiamò a sé uno dei compagni e gli disse: «Va a dire a frate Bernardo che venga subito da me». Quel frate subito vi andò e lo condusse dal beato Francesco. Frate Bernardo sedette vicino al letto dove giaceva il beato Francesco e gli disse: «Padre, ti prego di benedirmi e di mostrarmi il tuo affetto, perché se farai vedere che tu mi ami con l'affetto di un padre, Dio stesso e tutti gli altri frati mi ameranno di più». Questo l'ho letto, ma lo rendo meglio forse raccontando di nuovo il fatto. Francesco sta per morire. Madonna Jacopa, frate Jacopa, una donna di Roma che conosce Francesco, che per vicende alterne arriva ad Assisi accanto a Francesco e porta appunto questo dolce per lui. Ma Francesco dice a Bernardo piacerebbe, a frate Bernardo piacerebbe, e dice così ai suoi compagni. Chi sono questi compagni? Non c'è scritto, non l'ho letto, insomma, però c'è scritto che Francesco dice ai suoi compagni: chiamate frate Bernardo perché questo dolce gli piace. E poi Bernardo gli chiede la benedizione. Quindi c'è questo termine compagni che viene fuori al termine della vita di Francesco, ma non è direttamente di Bernardo, che è stato il primo frate a seguire Francesco, ad associarsi a Francesco. Compagno, noi abbiamo la traduzione, siamo contenti di avere la traduzione, ma i testi sono stati scritti in latino, per cui il termine compagno nel termine originale è socio, ancora tradotto potremmo dire, comunque suona così, socio in latino, cioè chi è, si è messo assieme, si è associato a Francesco. Chi ha seguito Francesco a me non piace sinceramente, perché non hanno seguito Francesco, Bernardo e altri frati, hanno seguito Gesù Cristo, quella è la sequela di per sé, e per farlo in un certo modo hanno visto Francesco come viveva e si sono associati a lui. E questo non solo all'inizio, ma anche dopo, tra cui questi di cui Francesco parla e che dice ai suoi compagni, ai suoi soci: dite a frate Bernardo di venire. Allora, chi sono questi soci? Spero di riuscire a spiegarvi, perché i testi che voi avete dicono già che parlare di Francesco e dei primi frati non è così semplice. Perché semplicemente, adesso dicendo, non c'è un solo testo per un solo episodio, ma ad esempio noi ne abbiamo qua 5. Perché vi ho preparato questo schema? Perché, diciamo, stasera parliamo dei primi compagni di Francesco. Bene, prendiamo questo testo, lo sfogliamo, iniziamo dalla prima pagina. Probabilmente, se inizia in modo cronologico, un testo racconterà della nascita di Francesco, della sua giovinezza, della sua cosiddetta conversione, fino al momento in cui arrivano degli altri uomini per associarsi a Francesco. E io prendo un testo, il primo testo che parla della vita di Francesco, una biografia, e ho questa prima colonna che, vedete, ha una sigla in alto. Se prendete il foglio dalla parte uguale, fronte e retro, a sinistra, in alto a sinistra, c'è una sigla, UNOCEL. Queste cose le sapete? No. Certo, benissimo. Allora, io vado un po' più veloce, poi chi non le sa e vuole sapere di cosa si tratta, io non so esattamente cosa sapete, chi le sa, chi non le sa. Allora, io ho ascoltato alcune cose, chi vuole sapere di più scrive, poi alla fine la domanda. Uno Celano, appunto, la prima vita che ha scritto Celano, però vedete che ce ne sono almeno altre 4, anonimo, 3 comp, vuol dire 3 compagni, 2 Celano e LM, leggenda maggiore di San Bonaventura. Se io per un piccolo episodio, per un piccolo pezzo della vita di Francesco voglio conoscere che cosa è successo, già ho 5 testi che dicono la stessa cosa ma in modo diverso. E io non ho solo questo foglio, ma ne ho altre almeno 2, nel senso che avete una prima facciata, una seconda facciata, più una terza facciata e un foglio con altre 2 facciate. Capite? È complicato parlare di Francesco, forse non è il termine giusto, è difficile parlare di Francesco, è semplice, ma è difficile allo stesso tempo, perché ci sono molte testimonianze. Bene, entriamo in merito. Ho letto di Bernardo che incontra Francesco, che viene chiamato da Francesco in fin di vita, viene chiamato attraverso i compagni di Francesco. Non può essere Bernardo, perché Bernardo è stato chiamato dai compagni. Chi sono allora questi compagni? Bene, io leggo un altro testo, prima di utilizzare quello schema, che non avete anche voi, ma che è facile reperire sulle fonti francescane, e che inizia al numero 572, ok? Chi vuole segnarlo? A quel punto c'è un testo che si chiama Lettera di Greccio. Chi sa che cos'è la Lettera di Greccio? Quanti sanno che cos'è la Lettera di Greccio? Nessuno. Allora è necessario che dica qualcosa. Proprio perché vedete che ci sono... Lo sapete? No. Proprio perché ci sono, nel nostro caso, 5 colonne, vuol dire almeno 5 vite di Francesco, 5 testi su Francesco nel nostro caso, c'è un motivo per cui sono stati scritti 5 testi, quelli che almeno io ho selezionato, sulla stessa cosa in epoche diverse. Il fatto che sono da sinistra a destra, quindi, e si ripete poi anche dietro, un Celano, anonimo, 3 compagni, 2 Celano e leggenda maggiore, è anche un ordine cronologico. Gli studi francescani sono molto complessi. Pensate che è solo di 2 anni fa la scoperta di un'altra vita di Francesco, che si chiama la vita breve, che io non ho inserito perché non ho il testo, non c'è neanche qui sopra, ma è facilmente rintracciabile, è già stato pubblicato anche in italiano, ma se ho capito bene, perché non l'avevo sotto mano in quel momento, non c'è il testo che interessa a noi, o non aggiunge niente di più. Per cui io non l'ho messo, ma in realtà bisognerebbe aggiungere una colonna. Queste colonne sono messe in questa sequenza perché questo è l'ordine cronologico. È utile non perché io ho fatto degli studi e devo raccontare a voi per forza delle cose, io non credo, spero anche di non annoiarvi, me lo dite se è così. Però non mi piace parlare di Francesco in modo così, no? Inventato. Li abbiamo questi strumenti, utilizziamoli. Cercherò di essere il più diretto possibile, questo sì. Ma volevo dirvi appunto che quest'ordine cronologico è perché così gli studiosi hanno rintracciato le date, o perché effettivamente ci sono nei testi stessi le date di quando sono stati pubblicati, o perché attraverso degli studi sono riusciti a capire perlomeno qual è il testo che viene prima degli altri. Addirittura questo discorso ha fatto molta fatica per tanti studiosi, tanto da essere chiamata la questione francescana. Qualcuno ha mai sentito parlare della questione francescana, tranne i frati o chi ha già un po' di domestichezza? Ecco, non è una cosa inutile o solo per gli studiosi, è che francescana, sentite, vuol dire riguardo a Francesco, tutti vogliamo conoscere Francesco, il Papa ha preso il nome di Francesco, metto lì delle cose per stuzzicare il nostro interesse, bene, ma capite che la questione è talmente, la questione su Francesco, questione francescana, è anche affrontata in modo molto approfondito da persone che si sono resi conto che già solo per datare questi testi non è così facile. E il motivo per cui sono stati scritti tutti questi testi, di altre vite di altri uomini santi o donne sante non ci sono così complicati, cioè non si sono ripetuti così tanto. Vuol dire che Francesco interessa a noi oggi, ma interessava altrettanto, forse di più, subito dopo la morte. Uno ce l'hanno, è stata scritta nel 1229, quindi 3 anni dopo la sua morte, forse anche solo 2, perché nel 29 è stata pubblicata, ma queste si sono aggiunte successivamente, anche in 100 anni. Bene, la lettera di Greccio è una lettera che i compagni di Francesco, vogliamo sapere chi era Francesco, ma i compagni di Francesco, che i compagni di Francesco hanno scritto prima che venisse pubblicata, prima che venisse scritta la colonna che avete nel mezzo. Vedete che la colonna che c'è nel mezzo si chiama Tre Compagni. I tre compagni sono Angelo, Rufino e Leone. Li avete già sentiti altre volte? Angelo, Rufino e Leone. Quindi vuol dire che questa colonna nel mezzo è un testo che è stato scritto da Angelo, Rufino e Leone, giusto? No. E questa è la difficoltà di conoscere Francesco. Perché? Perché questa colonna nel mezzo, questa vita su San Francesco, è stata scritta da Tommaso da Celano, scusate, mi sono confuso, volevo dire un'altra cosa, la quarta colonna, la 2 Celano, vedete? La Tre Compagni si chiama così perché sembra che sia stata scritta appunto dai Tre Compagni, ma non è così. Quando è stata scritta però la quarta colonna, la 2 Celano, è perché il ministro generale dell'ordine nel 1244 aveva chiesto ai frati di mandare a lui delle memorie su Francesco. Allora, erano già state scritte quelle che ho qua. Uno Celano e anonimo, ok? Probabilmente Tre Compagni, comunque Le prime due erano già state scritte, non bastava per conoscere Francesco. Una vita scritta per la sua canonizzazione, la prima Celano, un'altra vita, una biografia che non è ufficiale, diciamo così, che non è stata chiesta dal Papa così, ma è l'anonimo, l'anonimo perugino, comunque chiamiamolo anonimo. Bene, non bastava? No. I frati hanno voluto sapere di nuovo qualcosa in più di Francesco, nel 1244, quindi diversi anni dopo la sua morte. E allora, che cosa è successo? Ecco, i tre compagni hanno mandato, oltre a loro, altri, hanno mandato al ministro generale dei loro ricordi. E che cosa hanno scritto? La lettera di Greccio, cioè, probabilmente essendo a Greccio, così loro scrivono, spedita, questo ce l'avete nelle fonti francescane, in quei numeri 577, comunque 572 inizia la lettera finisce così, lettera di Greccio, spedita dal luogo di Greccio, 11 agosto dell'anno del Signore 1246. Significa che loro ci hanno messo un anno e mezzo, due, prima di decidersi di spedire una lettera e basta? No, ovviamente la lettera era insieme ai ricordi. Allora loro iniziano così a scrivere questa lettera. Ricordiamoci che i tre compagni sono Angelo, Rufino e Leone. Li inventiamo? No. Loro scrivono al reverendo padre in Cristo frate Crescenzio, il ministro generale. Per grazia di Dio ministro generale. Frate Leone, loro scrivono, Frate Leone, frate Rufino e frate Angelo, che in passato furono compagni. Questo loro dicono. Scrivono la loro lettera e dicono che in passato furono compagni, dicono di loro stessi. Compagni, senza esserne meritevoli, del beato padre Francesco, esprimendo la loro doverosa e devota riverenza nel Signore, eccetera. Quello che però ci interessa, sempre nella lettera, è che poco dopo dicono noi, cioè parlano Angelo, Rufino e Leone, noi che siamo vissuti più a lungo insieme con lui, benché non ne fossimo degni, abbiamo, attenti, qui arriviamo al motivo per cui la sto leggendo, abbiamo ritenuto opportuno di presentare alla santità vostra, questo è un linguaggio che usavano parlando al ministro generale, alla santità vostra, guida la verità, alcune tra le molte gesta di lui, di Francesco, che abbiamo visto di persona o di cui abbiamo attinto notizie da altri santi frati. E specialmente da frate Filippo, visitatore delle povere signore, sono le Clarisse, frate illuminato dell'Arce, frate Masseo da Marignano e frate Giovanni, attenzione, compagno, frate Giovanni, compagno del venerabile padre frate Egidio, che raccolse, frate Giovanni, molte di queste informazioni su Francesco sia da frate Egidio stesso che da frate Bernardo, di santa memoria, primo compagno del beato Francesco. La cosa può, se l'avete sentita per la prima volta, può essere facile, difficile, suonare più o meno interessante. Io sto dicendo questo, sto dicendo che insieme a Francesco sono vissuti alcuni frati di cui ancora oggi parliamo, Angelo, Rufino e Leone. Questi solitamente sono chiamati compagni di Francesco, i testi ne parlano, loro stessi si definiscono i compagni di Francesco, però come in questo caso, volendo dare delle memorie, dei ricordi della loro vita insieme a Francesco, dicono noi però, oltre a quello che abbiamo visto, abbiamo preso notizie anche da altri santi frati, e dicono frate Masseo, frate Illuminato, frate Giovanni, quindi Angelo, Rufino e Leone hanno preso da Giovanni, frate Giovanni, che a sua volta Giovanni ha preso da Egidio, con cui stava, dice io, dice di Giovanni che era compagno di Egidio, ma che ha preso anche da Bernardo. Bene, arriviamo al nostro tema, così non vi annoio di più e avete un testo sotto mano. Cioè, per arrivare a questi testi abbiamo fatto un po' di fatica, come è giusto fare, perché altrimenti io posso leggervi qualsiasi cosa dalle fonti, metterle insieme e voi dite accetto, perché nessuno, se non ha magari approfondito, può dire no, ma le cose non sono solo così. Appunto, dopo che c'è stata questa prima colonna, la prima vita e la seconda, che probabilmente è stata scritta proprio da frate Giovanni, vedete che le cose sono interessanti anche perché si uniscono. Frate Giovanni dovrebbe essere l'autore di questo anonimo perugino, questo si chiama così perché non si sa chi l'abbia scritto, ma è molto probabile che sia stato questo frate Giovanni, che era insieme a Egidio, ma che ha conosciuto anche Bernardo. Quindi arriviamo sempre più indietro per conoscere le origini, gli inizi. Allora iniziamo a capire che cosa è successo agli inizi della prima fraternità. Io leggo la prima colonna, così entriamo dentro, e poi se vogliamo poi capire meglio greco, perché io non parlo di Angelo, Rufino e Leone, anche qui lo scrivete, io non so quanto tempo è passato, ma quando è troppo me lo dite. Il titolo che ho dato a questa prima scheda, vedete, se la girate dalla parte del titolo, c'è scritto A, il dono dei fratelli, ok? Proprio perché negli scritti, uno degli scritti di Francesco, che qui non avete, è il testamento. Do tutto per scontato perché può essere anche noioso per chi lo sa già. Francesco nel suo testamento scrive: e dopo che il Signore mi dette dei fratelli, io non sapevo che cosa dovessi fare. Scusate, lo leggo. E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Ripeto, rileggo. E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, il Signore gli ha dato dei fratelli, dopo, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Io ho preso il testamento, quindi quello che scrive Francesco degli inizi, dei primi frati, lo scrive lui, non è qualcuno che scrive su di lui, ma lui stesso nel 1226 scrive il testamento dicendo: è successo così, il Signore mi ha dato dei fratelli, fermiamoci qui. E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, il dono dei fratelli, ma lui non dice come è avvenuto questo dono. Allora può essere utile per noi, visto che le abbiamo, conoscere che cosa è successo attraverso le biografie, le meglio agiografie, cioè delle vite che parlano di un santo. Allora iniziamo con la prima colonna a sinistra, vedete, è la prima Celano, che dice: il primo tra quelli che seguirono l'uomo di Dio fu un abitante di Assisi, devoto e semplice di spirito. Dopo di lui frate Bernardo. Bernardo non era stato il primo? No? La lettera di Greccio dice: noi abbiamo preso, Angelo, Rufino e Leone, abbiamo preso notizie da Egidio e da Bernardo, che fu il primo compagno di Francesco. Qui c'è scritto: il primo tra quelli che seguirono l'uomo di Dio fu un abitante di Assisi, devoto e semplice di spirito. Dopo di lui, frate Bernardo. Allora, è Bernardo o no il primo? Boh. Se ci spostiamo a destra, c'è scritto: vedendo e udendo queste cose, cioè Francesco che viveva in un certo modo, due uomini di Assisi, sono sulla seconda colonna, ispirati dalla visita della grazia divina, si appressarono umilmente a lui, Francesco. Uno di questi era frate Bernardo, l'altro frate Pietro. Boh. Qui c'è Bernardo e c'è Pietro. L'uno celano non parla di Pietro, dice che c'era un uomo prima di Bernardo. Passiamo alla tre compagni. Mentre la schiettezza e la veracità dell'insegnamento e della vita del Beato Francesco veniva a conoscenza di molte persone, due anni, qui aggiunge, vedete che è anche interessante capire perché hanno scritto delle altre vite. Mentre la schiettezza e la veracità dell'insegnamento e della vita del Beato Francesco veniva a conoscenza di molte persone, due anni dopo la sua conversione, alcuni uomini si sentirono stimolati dal suo esempio a fare penitenza, rinunziando ad ogni cosa e a unirsi a lui nell'abito e nella vita. Il primo di loro fu Bernardo di Santa Memoria. Qui invece viene detto esattamente quello che dicono anche Angelo, Rufino e Leone, che Bernardo è stato il primo. E si chiama Tre Compagni perché, questa vita, perché nei manoscritti, tutti i manoscritti hanno, prima che inizi il testo, hanno la lettera di Greccio. E quindi per questo è stata chiamata Tre Compagni. Non c'è scritto chi l'ha scritta e una data alla fine e cose del genere, però se prima di quella agiografia c'è la lettera di Greccio, in tutti i testi scritti, riportati, vuol dire che probabilmente c'è un motivo. E allora l'hanno chiamata Tre Compagni. Ma si è capito che non hanno scritto loro questa vita. Ci saranno altri motivi, non stiamo qui a dirli, se qualcuno vuole sapere magari lo scopre. Ma ci interessa capire che qui questa vita dice che invece il primo è stato Bernardo. Ancora la seconda ce l'hanno, quindi la quarta colonna, Bernardo, un cittadino di Assisi, che poi divenne figlio di perfezione, volendo seguire il servo di Dio nel disprezzo totale del mondo, lo scongiurò umilmente di dargli il suo consiglio. Questa, ad esempio, è molto più stringata. Non dice la schiettezza, la veracità dell'insegnamento di Francesco, alcuni uomini si sentono stimolati, ma dice subito Bernardo, un cittadino di Assisi, per seguire il servo di Dio, scongiurò Francesco di dargli il suo consiglio. Ancora l'ultima, così capite perché ho messo insieme queste colonne. In questo modo, poiché molti riconoscevano la verità sia della semplice dottrina sia della vita dell'uomo di Dio, alcuni incominciarono a sentirsi incitati a penitenza dal suo esempio e a unirsi a lui nell'abito e nella vita, lasciando ogni cosa. Il primo di loro fu Bernardo, fu il venerabile Bernardo, che reso partecipe della vocazione divina, meritò di essere il primogenito del Beato Padre, perché primo nel tempo e primo nel privilegio della santità. Allora, questo, capisco che il tempo non ci è così, diciamo, disponibile, giustamente, per approfondire tutto. Io però il testo l'ho riportato e vado avanti. Voglio solo dire che questo è un esempio per chi volesse conoscere Francesco in modo un po', appunto, approfondito, con gli strumenti giusti. È necessario avere questa praticità coi testi, non per spaventarci o perché deve essere qualcosa di cervellotico, ma perché è interessante scoprire qual è la verità. Tutte dicono la verità, ma lo dicono in modo diverso, in tempi diversi e forse anche correggendo alcune cose. Probabilmente la prima colonna, il primo tra quelli che seguirono l'uomo di Dio fu un abitante di Assisi, devoto e semplice, o Tommaso da Celano si è sbagliato, avendo solo un anno e mezzo, due anni per scrivere la prima vita su Francesco, o effettivamente quest'uomo c'era e poi dopo non si è più trovato a stare con Francesco, non è stato più conosciuto dai frati, quindi non interessava parlare di lui, o probabilmente è quel Pietro di cui parla invece la seconda colonna. Uno di questi era frate Bernardo, l'altro frate Pietro, anche se dopo, ad esempio, frate Pietro ci sarà, ma nelle ultime due non c'è più, Ok, allora, questo era per dirvi, vedete, ho sottolineato in grassetto, cioè in un nero più forte, che tutte comunque parlano di Bernardo. Questo è anche utile dirlo, nel senso che mettere insieme le varie biografie ci dice chi è, ad esempio, sempre ricordato, e Bernardo è sempre ricordato, quindi la verità storica è molto rintracciabile in questo senso. Se tutte le biografie parlano di Bernardo, che sia stato effettivamente subito lui a seguire Francesco un altro, ma quel Bernardo c'è, e quel Bernardo vuol dire che sa che cosa ha fatto. E come l'ha riportato, come ne ha parlato? Ne ha parlato Tommaso da Celano perché lui potesse conoscere le cose e poi scriverle? Forse sì, ma sappiamo invece per certo che ne ha parlato a Angelo, Rufino e Leone, per cui quando c'è stato bisogno di scrivere un'altra vita, Tommaso da Celano ha potuto prendere i ricordi anche di Bernardo attraverso Angelo, Rufino e Leone. Questo è bello, perché quando diciamo vogliamo andare alle radici, vogliamo sapere che cosa effettivamente è successo, e lo sappiamo attraverso le persone. Questo schema si può fare per i quattro Vangeli, lo sapete, o meglio per i tre Vangeli sinottici, proprio perché è un altro tipo di ambito, quello biblico evangelico, però i testi, i Vangeli sono dei testi che narrano, raccontano la vita di Gesù Cristo e dei suoi apostoli. Le fonti francescane, meglio le agiografie, raccontano la vita di Francesco e dei primi frati. E quindi, come per i Vangeli abbiamo degli uomini, Luca ha scritto il Vangelo, l'ha scritto proprio lui, si è affidato ad altri, Marco e Matteo, sono loro, li hanno vissuti in prima persona quei fatti, hanno chiesto ad altri delle testimonianze su Gesù, così è stato anche per conoscere Francesco. E se è vero che Gesù Cristo è il fondamento della nostra fede cristiana, appunto, è anche vero che come scelta particolare, specifica, quella della vita minoritica, della vita francescana, è altrettanto coinvolgente per noi. Io stasera lo so di potervi avere già annoiato o comunque reso difficili le cose, ma è solo per dire che come per i Vangeli ci sono persone che se ne interessano, ma che poi spero che riescano a dare a noi i risultati delle loro ricerche, ma a parte le ricerche del contatto vivo col Vangelo, quindi così anche noi possiamo avere un contatto vivo con le fonti francescane, con Francesco, scusate, ecco, con Francesco attraverso questi testi. Noi vogliamo conoscere i primi compagni, abbiamo un nome, Bernardo, non c'era forse bisogno di tutta questa introduzione per saperlo, tanti lo sanno e tanti sanno altrettanto di Angelo, Rufino e Leone, però noi vogliamo sapere che cosa è successo a Bernardo, e questo io lo voglio ancora dire. Il dono dei fratelli, il titolo che ho dato, è questo primo modo di spiegare perché Francesco dice il Signore mi dette dei fratelli. Andiamo avanti. Francesco, quanto tempo possiamo ancora dedicare? Poco, 10 minuti. Francesco dice ancora, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, cioè i frati sono arrivati, Bernardo è arrivato, probabilmente Pietro è arrivato. E Bernardo, io adesso mi concentrerei sulla colonna in mezzo, se provate a girare il foglio e andate in fondo, o comunque stiamo da dove c'è scritto il numero 28, c'è scritto, prima di quello che sto per leggere, che Bernardo chiede a Francesco di andarlo a trovare. Francesco probabilmente è a San Damiano, e, o vive coi lebrosi vicino a Rivotorto, comunque è fuori Assisi. Bernardo, se così è attestato, ha una casa in centro ad Assisi. La casa di Bernardo è poco sotto la casa cosiddetta natale di Francesco. Allora, Bernardo vuole cambiare vita, ha visto Francesco, gli chiede a Francesco di andarlo a trovare perché parlino, e sentite che cosa si dicono. Alla sera convenuto, il beato Francesco si recò dunque alla casa di Bernardo, con grande esultanza di cuore rimase con lui tutta quella notte. Tra le altre cose messer Bernardo gli disse: «Se qualcuno per lunghi anni avesse tenuto con sé i beni, molti o pochi, avuti dal suo padrone, e poi non avesse voglia di tenerli più a lungo, quale sarebbe il modo migliore di comportarsi a loro riguardo?» Francesco rispose che dovrebbe restituirli al padrone dal quale li aveva avuti. Cioè, se volessimo concentrare la vita francescana, appunto minoritica, qui è scritto esattamente quello che hanno fatto Francesco e i primi frati: restituire al padrone i beni. Questo è il dialogo, potremmo dire, intimo, personale. E poi arriva la scelta. Francesco sa che sta dicendo a Bernardo: guarda che fanno un dialogo, no? Quindi i beni non sono tuoi, sono del padrone. E Bernardo non ci mette molto a dire: messer Bernardo seguito, e perciò fratello, io voglio distribuire nel modo che a te sembrava più opportuno tutti i miei beni temporali per amore del mio Signore che me li ha dati. Qui, in un brano corto, che però è più lungo di tutti gli altri, vedete, non c'è questo dialogo così lungo, se avete tempo magari di leggerli, eccetera, vedete che qualcuno non dice che c'è stato questo dialogo. Il primo è questo testo a dirlo, dopo sintetizzano, questo testo è il più lungo ma è breve, sono poche, per dire una cosa fondamentale, che Francesco dà un consiglio a Bernardo, non dà un ordine. Bernardo chiede a Francesco di andarlo a trovare, cioè Bernardo è consapevole, non è una persona debole che si affida a un uomo fuori di testa. Bernardo ha già incontrato Francesco parecchie volte, l'aveva già ospitato, dice un altro testo, e non ci mette molto a capire che Francesco lo sta invitando appunto a dare via i beni, e Bernardo stesso parla del Signore, questo padrone sa che è il Signore. Quindi Bernardo non è che da un giorno all'altro, da cavaliere, da nobile di Assisi, dice faccio fuori i miei beni così. Entrambi, Francesco, Bernardo, chi verrà molti dopo anche di Assisi, sono stufi di una vita, lo semplifico per renderlo a noi più vicino, sono stufi di una vita fatta di competizione. Ad Assisi si sono ammazzati tra nobili e borghesi, differenza, Francesco borghese, mercante, ricco, nobili non sono solo ricchi, sono anche di sangue nobile, si sono ammazzati e hanno distrutto anche la rocca. In più non gli è bastato, sono voluti andare verso Perugia e attaccare Perugia, dove si erano rifugiati i nobili di Assisi, e Francesco è stato severamente imprigionato, malmenato, hanno perso i ricchi di Assisi rispetto ai nobili. Ci sono degli equilibri in quella società, che non so se quel prima di me ne ha parlato, che nella vita vengono a segnare la vita di quelle persone. E quindi Francesco dice basta con questo, se sono i beni che ci rendono così, voglio una vita libera, voglio una vita che mi renda uomo senza dover fare i conti su quello che ho nel portafoglio. Non sto dicendo dell'economia qualcosa, sto dicendo quello che gli ha mossi in modo più semplificato possibile, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, dice Francesco dopo che i fratelli arrivano, e dice, e il santo a lui, sto leggendo l'ultima frasetta di quella terza colonna, di buon mattino andremo in chiesa e per mezzo del libro dei Vangeli conosceremo quello che il Signore insegnò ai suoi discepoli. Voi dite, il mio ragionamento è fatto a pezzi, no? Nel senso, mettendo insieme questa vita scritta su Francesco, un po' quello che succede ad Assisi in quel periodo, e quindi la scelta che poi fanno di lasciare i beni. Però non è una scelta contro i beni, e non è solo un motivo sociale che li fa scegliere per questa vita. C'è già prima di questo momento, ma qui è sottolineato, l'esperienza religiosa, per non dire l'esperienza di fede, cioè l'esperienza cristiana. Loro certo che scelgono di lasciare i beni, ne sono consapevoli, perché possono essere un impedimento a una vita libera, ma la radice, cioè il motivo, è il Signore, e quindi lo possono fare attraverso il testo che parla di Gesù. Capite che non è inutile anche per noi stasera aver fatto questo approfondimento piccolo sui testi, perché loro stessi hanno fatto una scelta in base a quello che hanno letto. Noi oggi conosciamo Gesù Cristo ancora perché ci affidiamo alla testimonianza dei Vangeli. In più ci sono stati scavi archeologici, ovviamente la Chiesa ha elaborato, potremmo dire così, la sua esperienza di fede attraverso i sacramenti. Quindi il Vangelo letto nella celebrazione eucaristica è uno dei momenti centrali insieme al pane eucaristico, pane e vino. Ma anche quel pane e vino, quando vengono consacrati, si legge proprio che cosa Gesù ha fatto in quel momento. Quindi il seguito che io poi ho qui, chi vuole potrà prendere anche questi altri fogli, dice che loro si recano in chiesa, Bernardo e Francesco, ma anche Pietro, quest'altro frate che con loro, almeno in alcuni testi viene ricordato, si recano in San Nicolò, una chiesa che non c'è più, ma che, di cui ci sono dei resti ad Assisi, si recano in questa chiesa e aprono tre volte il Vangelo, il libro dei Vangeli. Non sanno ancora molto leggere, dicono così, perché Francesco effettivamente non ha tanta domestichezza col latino. Bernardo può averne un po', Pietro è detto che è semplice, è devoto, quindi difficile che sappia leggere. Qualcuno c'è dei testi che è il sacerdote che apre loro il libro, qualche testo dice invece che Francesco che apre tre volte il libro, ma quello che a noi interessa stasera è che loro hanno dato vita a un movimento, vorrei chiamarlo così, che ho detto si chiama minoritismo, frati minori, povere dame, francescani secolari, 800 anni di storia, su una consultazione del Vangelo con dei testi specifici. Nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Tutto il Vangelo? No. Perché è una ricerca che si può fare e che io vi do nella sintesi finale e poi lasciamo spazio alle domande. Sia il primo testo che gli altri riportano tutti lo stesso brano di Vangelo. Il primo testo, la prima, ce l'hanno solo un brano, non dice che hanno aperto il libro, dicono che Bernardo ha venduto tutti i suoi beni, dice, perciò Bernardo si affrettò a vendere tutti i suoi beni, distribuendo il ricavato ai poveri, mise in pratica il consiglio evangelico. Gli altri invece dicono che questo consiglio l'hanno conosciuto tramite la triplice apertura del Vangelo, ma tutti hanno questo primo testo che è anche nella regola dei frati minori, la regola non bollata. Ce ne sono due, una è non bollata, cioè non ha avuto l'approvazione del pontefice, l'altra è bollata. La regola bollata dice solo i frati vivano secondo il Santo Vangelo. L'altra invece dice anche quali brani del Vangelo. Anche la regola bollata dice questo brano: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Il giovane ricco. Loro hanno aperto questo libro, questo testo evangelico, l'hanno preso alla lettera. Su questo si potrebbe anche dire hanno vissuto il letteralismo evangelico. Per noi è possibile oggi? Per loro era possibile a quel tempo? È stato giusto? Sbagliato? Ma non si sa. Comunque, ultimo aspetto, il brano evangelico però continua: il giovane, secondo alcuni Vangeli, comunque il ricco se ne andò perché aveva molti beni. Loro si sono fermati a poi vieni e seguimi. Ma vedete che anche la storia a partire da Gesù e poi chi ha seguito Gesù ha delle modulazioni e delle sfumature diverse, perché per Gesù che ha incontrato quell'uomo, quell'uomo non ha scelto di seguire Gesù ma è andato via perché era ricco. Loro, Francesco e gli altri frati, dicono: noi prendiamo quell'esempio evangelico e certo facciamo diversamente forse dal ricco, ma questo è per dire che i testi vanno comunque letti e resi personali, quindi con una propria interesse per quei testi, sia che sia il Vangelo che siano le fonti che parlano di Francesco e dei suoi primi compagni.